Questo è lo schema giuridico, ossia questo è il contenuto sul voto ponderato nella successione dei passati, ma non è la realtà, o meglio, è la parte, come dire, le regole del gioco in cui la realtà ha giocato. Nel 1957, entrato in vigore del trattato, si immaginava che la comunità europea avesse una prima fase di 8 anni, che di conseguenza scadeva a fine 75, in cui avrebbe funzionato una regola derogatoria, ossia non si sarebbe mai deciso col voto ponderato, ma sempre con l'unanimità. C'è una previsione di trattato che è quella che si fa lì, il voto ponderato con quella ponderazione, ma una clausola transitoria di 8 anni che prevedeva che per 8 anni comunque si sarebbe deciso con il sistema dell'unanimità. Ovviamente anche una regola piuttosto intelligente, come dire, prudente, perché un organismo così nuovo, così delicato, funzionava meglio senza l'impatto violento di una divisione tra maggioranza e minoranza. Era una comunità e si pensava che finché la comunità non si fosse consolidata, era meglio che fosse una comunità unanime. Nel 1965 viene fatto un trattato che fonde gli organi, la fusione delle istituzioni degli organi. Vedete, 1965 è la fine della prima tappa. Siamo in sostanza prima dell'allargamento, no? Vi dicevo, il sistema parte inizialmente con questi due organi, Assemblea e Corte di Giustizia, unificati. Nel 65 si unifica tutto, per cui ci sono 3 trattati, 3 comunità, ma questi 3 trattati, queste 3 comunità, si reggono sulle stesse istituzioni, un unico consiglio, un'unica commissione, un'unica assemblea parlamentare e un'unica corte di giustizia. Tutto vi lascia pensare che con il 1 gennaio del 66 si sarebbe iniziato a operare con il sistema del voto a maggioranza ponderata. Ma così non è. Così come non è, perché alla fine del 1965 il rappresentante francese smette di partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, lo ricordavo ieri, che è andato al potere in Francia Charles de Gaulle. Charles de Gaulle aveva un'idea d'Europa basata sulle nazioni, sostanzialmente basata sulla sovranità degli Stati, e riteneva che fosse un vulnus per il principio di sovranità che una comunità internazionale votasse a maggioranza. E quindi smette di far partecipare i suoi rappresentanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri. Così, nel gennaio del 1976, si giunge al compromesso di Lussemburgo, che non è un trattato, è un accordo politico. In un vertice tra i capi di Stato e di governo, fuori dalla comunità, si incontra i 6 capi dei governi dei paesi membri, allora e decidono un compromesso. Questo compromesso dice un po' il testo, ma dice essenzialmente questo, che quando uno Stato membro, eccepisca di fronte alla decisione che sta prendendo il Consiglio, che questa decisione va contro i suoi interessi fondamentali, non si vota più con la maggioranza qualificata, ma all'unanimità. Quindi questo è un tipico passaggio della storia della comunità, non l'unico come vedremo. Cioè c'è un accordo politico sulla gestione del trattato. Certo, perché questo è un diritto di veto, è un diritto di voto di veto espresso. Noi abbiamo l'idea che tra lo Stato e l'organizzazione internazionale ci sia un fratto sulla cosa di mezzo che è la comunità europea. La comunità europea ha le sue basi giuridiche, la sua costituzione che è il trattato e i suoi organi, principio di attribuzione e quant'altro. Però c'è sopra il vertice. Un vertice che si muove essenzialmente, esclusivamente sul piano internazionale. I paesi membri continuano ad essere stati che fanno politica internazionale. E questi sei stati si riuniscono, oltre che negli organi della comunità, anche in sede diversa della comunità. Il vertice europeo. La storia del vertice europeo la vedremo perché è una storia interessante. Progressivamente il vertice europeo è entrato nella comunità, diventando un organo della comunità, ma all'inizio è un vertice tra politici, così come si incontrano i G8, i G7, no? Grande vertice mondiale sul governo del mondo, quando decide non fa niente, così si possono incontrare al vertice Gheddafi e Berlusconi per trattare la questione degli immigrati, si possono incontrare nel vertice i capi di Stato di governo dei paesi membri della CE, che prendono decisioni strategiche. Tutto lo sviluppo della comunità è stato deciso da un corpo politico che sta fuori dalla comunità. Il teorema di Gödel anche qui forse per favore. Rileva. L'impulso politico agli organi della comunità viene dato da un sistema politico che sta fuori dalla comunità e che sta in un piano internazionale. D'altra parte, quando la comunità modifica i trattati non sono modificati all'interno della comunità, sono modificati fuori dalla comunità, attraverso accordi internazionali. I trattati sono accordi internazionali, sono in questa dimensione qui. E continua così. Una delle critiche che si fa alla Costituzione europea, dai giuristi un po' formalisti, è che la Costituzione europea si chiama Costituzione europea, ma è un trattato. Tanto è vero che le modifiche della Costituzione non sono lette all'interno dell'ente che si dà la Costituzione, ma per modificare il trattato costituente si ricorre a un soggetto esterno. Il rappresentante, soggetto esterno, dove sono rappresentati direttamente gli Stati. È il diritto internazionale che modifica i trattati, non il diritto comunitario. Vedete questo strano sistema che non transita mai definitivamente verso una forma, diciamo, di tipo federale, perché c'è sempre l'elastico che lo collega alla dimensione internazionale. Dica. Tramite un accordo internazionale. Viene creato con un accordo internazionale. C'è stato un vertice dei capi di Stato e di governo che ha dato luogo a un procedimento di formazione di questo trattato, ma questo trattato è comunque un atto di diritto internazionale. Certo. Proprio questo è il momento di critica. Attualmente, essendo un trattato, la Costituzione europea è stata fase di firma, è stato firmato dai rappresentanti degli Stati, e adesso c'è la fase di ratifica interna, lunghissima, pericolosa, eccetera. E finché non nessuno non avesse ratificato dei Paesi membri, non entra in vigore. America c'è tre cose da dire. Primo, che questo ultimo emendamento sono messo 200 anni, ma non per difficoltà procedurale, ma perché fissava gli stipendi dei parlamentari. Secondo, che nella Costituzione americana ci sono due percorsi per modificare la Costituzione, di cui uno è centralizzato, diciamo, procedimento che svolge il centro, e l'altro è invece un'alternativa tramite i parlamenti e gli stati, che secondo non ha mai funzionato. Terzo, che la Costituzione americana è passata da un sistema di diritto internazionale, un sistema federale, con un colpo di Stato, con la rottura dell'ordinamento. Gli articoli della Confederazione prevedevano, esattamente come gli articoli, diciamo, della Confederazione europea, che si potessero modificare il trattato si potesse modificare soltanto con unanimità, e invece con un colpo di mano si è deciso di creare la federazione, ma non con voto unanime degli stati confederati. Questo è stato in origine un tarlo giuridico del sistema americano che poi si è riflettuto anche nella guerra di secessione. Allora, noi abbiamo un sistema, quello europeo, che è un sistema, un ordinamento completo. La Corte di Giustizia dice i trattati sulla nostra Costituzione, ma questo sistema concreto non può modificare dal suo interno i trattati. Deve ricorrere ai soggetti esterni. Ora, capite, l'interno esterno è una cosa un po' buffa, perché come vedremo, quando il Consiglio della Comunità Europea si riunisce nella formazione dei capi di Stato e di Governo, è esattamente il vertice. Non c'è differenza. Il vertice è un organo dell'ordinamento internazionale. È una conferenza internazionale. Il Consiglio è un organo della comunità. Ma la composizione è identica. È la stessa. Sono sempre capi di Stato di Governo qui. Solo che qui poi possono delegare i ministri delle culture e così via. No. Per cui formalmente sono due cose diverse, di fatto sono la stessa cosa, non è che ci sia una grande differenza, però è indicativo questa cosa. Allora, sull'applicazione del trattato nel 1966 si è fatto un compromesso a livello internazionale, che non ha lasciato tracce nel trattato, è semplicemente è stato un accordo, un gentleman agreement, i costituzionalisti potrebbero chiamare una convenzione della Costituzione, la teoria del manuale, ottimo, buono. E troverete una spiegazione su queste convenzioni, che sono accordi, spesso non scritti, che servono per applicare il testo costituzionale. Il testo costituzionale, che è fatto a maglie molto larghe, ha bisogno di accordi sull'applicazione. Il più esempio è quando Antonio Segni vero, Presidente della Repubblica, colluso in una specie di colpo di Stato in quegli anni in cui il strumento militare doveva essere la Guardia Forestale. Questa storia del nostro paese, il tentativo di colpo di Stato, servizi segreti, fascisti, eccetera, in cui pare che il Presidente della Repubblica fosse coinvolto. Lui si prese un coccolone, un ictus, e rimase impedito. Non c'era la norma nella Costituzione per rimuovere un Presidente impedito, perché il Presidente o dà le dimissioni o deve essere messo sotto impeachment. Allora, sotto impeachment non lo volevo mettere, lui era neanche in grado di firmare, si trovavano insieme i presidenti delle Camere, il presidente, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, il presidente del Consiglio dei Ministri, il medico personale, constatarono che questo era proprio impedito e allora presero la sua mano e firmarono le sue dimissioni. questo era una convenzione, un accordo sull'applicazione delle regole costituzionali. È normale nei sistemi costituzionali che la Costituzione sia applicata tramite accordi. Allora, l'accordo, la convenzione che presero nel compromesso di Lussemburgo, fu sull'applicazione del trattato, dicendo il trattato prevede l'unanimità in alcuni casi, il voto ponderato in altri casi. Ma quando si va ad approvare qualcosa con il voto ponderato, qualsiasi Stato membro, il rappresentante di qualsiasi Stato di membro del Consiglio, può dire, attenzione, io sono in minoranza, però siccome questa decisione tocca i nostri interessi fondamentali, uso il veto. Non c'è scritto così. C'è scritto che quando uno Stato membro dice che quella decisione contrasta con interessi fondamentali, si vota all'unanimità. Ma siccome lui ha detto che è contrario, è un diritto diretto. Chiaro? Che significa che questa tabella qua, questo sistema qua, non ha funzionato, non ha mai funzionato. Su 57 possiamo scendere un pennarello. Okay? Quando è finito questo, l'applicazione di questo compromesso? Non lo si sa. Questo è disattento. Nei manuali, forse quelli più recenti magari, forse in Gaia c'è ancora un riferimento, forse si può dire che è superato, non si può neanche dire che sia abrogato perché non è nato normativo. Si sa che nel 74 una dichiarazione dei vertici, tanto De Gaulle si era già dato fuori, nel 74 un vertice europeo dichiarò che il sistema del Lussemburgo era superato. Dichiarazione politica. Però continuava a essere applicato, nel senso che non si è mai deciso se non all'unanimità. Pare che nell'82 si sia preso una decisione della maggioranza. Per la prima volta nell'82 si vota con una maggioranza, siamo oltre qui, con il voto ponderato. Capite com'è complessa la storia? Ma non è l'unico caso. Trasferiamoci su questa colonna. E leggiamo cosa ci racconta Gaia. L'adesione all'Unione Europea nel 95 da parte dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha comportato, come si vede, un aumento di 11 voti nel totale e correlativamente l'aumento da 54 a 62 dei voti necessari per l'adozione della delibera.
Giusto?
Sì, allora. Ne è risultato, attenzione, questa è una prospettiva che manca qui dentro, ma è quella di cui vi raccontavo prima. Ne è risultato che mentre prima erano sufficienti 23 voti per impedirne l'adozione, che si parla non della maggioranza, ma dell'opposizione, prima bastavano 23 voti qui per bloccare la delibera, ora occorrono 26 voti. Si rende quindi più difficile per stati dissenzienti costituire quella che è stata chiamata una minoranza di blocco. Prima ne bastavano 23, oggi ce ne vogliono 26, nel passaggio da qui a qui. Sono aumentati anche i paesi, sono aumentati di 6 paesi, no? È aumentato anche il pacchetto di voti. Ciononostante la minoranza che prima esisteva e che poteva bloccare le decisioni con 23 voti, adesso non ce la fa più, perché gli mancano 3 voti. Ed è forse anche possibile ricostruire la minoranza. 10 in Inghilterra, Irlanda, Danimarca, 16, 7 potevano essere Lussemburgo, Olanda, per esempio, mettiamo, no? Mettiamo che fossero loro. Non è così, ma è lo stesso. No? Prima questi paesi, su qualche linea di politica economica, per esempio, potevano avere gli stessi interessi e costituire un blocco. Ogni volta che si discuteva, che so io, delle cose delle mucche, potevano dire, noi siamo contrari alla disciplina delle cose delle mucche, quindi la blocchiamo, siamo un gruppetto di mischia. Con questo passaggio, quel gruppetto di mischia non era più sufficiente. Non riusciva più a bloccare, difendere, a pigiare il freno. Allora che cosa si fa? Per ovviare a ciò, notate la cosa di Gaia, come se fosse un problema freddo e glaciale, per ovviare a ciò, un accordo di compromesso era raggiunto il 29 marzo del 1994 a Ioannina e quindi trasfuso in una decisione del Consiglio, pubblicato in gazzetta eccetera, dispone, virgolette, se membri del Consiglio rappresentanti un totale da 23 a 25, 23 era la vecchia minoranza, 26 diventa la minoranza attuale, perché si prende come una fascia transitoria. 23 di prima fino a 25, perché non riescono ad arrivare a 26 per bloccare la decisione. Allora, se un gruppo di membri del Consiglio, che rappresentano un totale da 23 a 25 voti, indicano l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il Consiglio farà tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dai trattati, con una soluzione soddisfacente che possa essere adottata con almeno 65 voti. Stiamo scherzando? Cioè, noi guardiamo con gli occhiali del giurista, ci viene quasi da sorridere, ma che cosa significa una norma del genere? Notate che questo poi è comparso in gazzetta ufficiale, che è una convenzione ancora sull'applicazione del trattato, ma che ha quasi preso il significato di una norma giuridica. Non può essere una norma giuridica, evidentemente non avrebbe lo status per cambiare il trattato, ma è ancora una volta un gentleman agreement tra gli stati membri che dice: noi riconosciamo a quel vecchio gruppetto di paesi che faceva l'opposizione qui, il diritto di continuare a fare l'opposizione qui, anche se ha perso il controllo del freno, numericamente non c'è, però politicamente c'è, numericamente non può bloccare la decisione, però politicamente può eccepire la sua posizione e allora la decisione viene messa in frigorifero e sta al Presidente del Consiglio cercare un accordo con loro in modo da poter raggiungere non la maggioranza di 62, ma la maggioranza di 65. Vede? Non è molto lontano dal compromesso di Lussemburgo. Infatti poi Gaia dice questo sembra aver abrogato il compromesso di Lussemburgo. Io di questo discorso che tecnicamente non ha nessun senso. È la stessa logica. È la stessa logica di trovare un accordo politico che consente alla comunità di continuare a funzionare senza disgustare i partner. Perché se i partner si tirano fuori dalla comunità, la comunità crolla. Non c'erano ancora, ci saranno la nuova Costituzione europea, delle norme sul recesso della comunità europea, è un problema molto difficile. Allora, qualsiasi paese in fondo può fare un'operazione semplice, può fare quello che non fanno i francesi. Non vado più alle riunioni, comincio a dire non sono d'accordo con la Comunità Europea, mi dice tutto. E voi capite che questo è un pericolo che che un'organizzazione di questo tipo non può correre, proprio per la sua ragione, per la sua natura di ente impreciso. È impreciso questo ente, no? Non abbiamo le categorie per capirlo, per inquadrarne i fenomeni giuridici noti, ma anche per regolarne certi sviluppi. Improvvisamente uno Stato, non detto che debba essere uno Stato particolarmente importante, può essere la Spagna e la Polonia, per esempio, decidono di bloccare un processo di decisionale della comunità, come hanno fatto, la comunità si deve fermare, al di là di quello che è scritto nel trattato, al di là dei voti numerici della maggioranza e minoranza, a parte delle logiche della stessa comunità. Avete domande? Resistete ancora 5 minuti? Io ho parlato adesso del ruolo del Presidente. Allora, sul ruolo del Presidente qualcosa vi vorrei dire. Non esiste un Presidente dell'Unione Europea o un Presidente della Comunità Europea. Che cosa c'è l'Unione Europea e la Comunità Europea lo vedremo più una volta. Come vi dicevo ieri, il Consiglio dei Ministri viene presieduto a turno. All'unanimità il Consiglio stesso sta una tale linea di marcia. E il Trattato dice che la Presidenza è a rotazione, dura 6 mesi, e di conseguenza si turnano 6 mesi i vari Stati. Con un'Europa così grande con tanti Stati, i turni sono complicati, per cui è una decisione, una specie di programma di successione del Presidente che viene deciso di volta in volta dal Consiglio dei Ministri. Questo dovrebbe finire col Trattato Costituente. Dovrebbe finire, si dice, essenzialmente per mezzo di Berlusconi. Potete sapere che Berlusconi ha esordito come Presidente di turno con quella sparata in Parlamento contro il deputato Verde che ha fatto un'imboscatina normale e lui si è avuto facendo una figura non bellissima. Mentre lui faceva questa bella figura, il commissario, credo, il deputato olandese o svedese, disse, beh, almeno di una cosa dobbiamo essere grati. Ci ha risolto un problema. Un problema che era in gestione la Convenzione Europea per formare la Costituzione era se mantenere la Presidenza a turno o decidere di fare una Presidenza elettiva. Non è basta con la Presidenza a turno. E così la Presidenza diventerà elettiva. E cambierà anche il periodo, non sarà più di 6 mesi, ma sarà molto più lungo. Attualmente però noi siamo ancora con delle presidenze che si alternano ogni 6 mesi. Sono presidenze del Consiglio, quindi non è una presidenza che si attacca a una persona fisica, è attribuita a un paese. Quando il Consiglio si riunisce nella composizione dei capi di Stato e di Governo, è il Presidente del Consiglio in carica di quello Stato, ma se si riunisce nella composizione agricoltura è il Ministro che rappresenta quello Stato per chiedere la riunione. Per traslato, anche i vertici europei sono presieduti nel Paese che ha la Presidenza di turno. Per questa sostanza, chi ha il Presidente di turno presiede tutte le riunioni degli organi intergovernativi. Intergovernativi, non della Commissione, che tanto è il suo Presidente, tantomeno del Parlamento o della Corte di Giustizia. Che cosa fa il Presidente? Io le ho messo su un luce, l'ho fatto l'anno scorso veramente, uno stralcio del programma dei due Presidenti che sono tornati nel primo semestre e nel secondo semestre. Presidenza italiana e presidenza greca. Questi sono i punti dei programmi politici. Allora, voi capite, il programma politico di un presidente è quello che il presidente poi dice in Parlamento quando va a incontrare la prima volta i parlamentari, facendo le sue strade. Ed è il programma operativo, le sue priorità. Allora, mentre il presidente greco parlava di allargamento, perché era il suo periodo, il processo di Lisbona sulla competitività, coesione, sostenibilità ambientale, eccetera, l'immigrazione, il futuro dell'Europa, l'estera, connessione, costruzione, le relazioni esterne, il presidente italiano parlava di conferenza intergovernativa, l'Europa dell'economia, verso la grande Europa, l'idea che anche la Russia entra in Europa, che pare che sia una cosa che sia solo lui, la presenza dell'Europa nel mondo, la politica estera, la sicurezza cittadina, eccetera. Cioè c'è una certa differenza di priorità. Questa differenza di priorità però è minima, anche perché in 6 mesi non è che un presidente possa fare moltissimo, può riescare i processi. Per esempio, se avesse voluto inizialmente la Russia, Berlusconi avrebbe potuto in quei 6 mesi fare degli atti, per esempio evitare Putin in questo caso. Il presidente greco poteva per esempio innescare, cercare di portare nelle riunioni del vertice europeo, quindi fuori la comunità, nel motore politico o dentro nel Consiglio dei Ministri, una certa spinta a risolvere problemi legati per esempio allo sviluppo industriale e all'ambiente. C'è una qualche possibilità di manovra, ma 6 mesi sono un periodo assolutamente minimo. A questo problema si cerca di risolvere tramite un'istituzione non prevista dal trattato, ovviamente, ma sviluppata nella classe, che è la cosiddetta troica. Sicuramente c'è un lucido. La troica è un'istituzione, non è importante, è un'istituzione di fatto in qualche modo che si è sviluppata da tempo, per cui sulle iniziative, soprattutto di politica internazionale più importanti, ci si muove in troica, in tre. Il vecchio presidente, il presidente di carica e il futuro presidente, in modo da cercare di dare una certa continuità all'attività della Commissione Europea. Questa troica si è costituito, se ben ricordo, il vecchio presidente con l'uomo PEC, cosiddetto, cioè con il commissario per la politica estera, Solana, che in sostanza dopo il presidente della Commissione è la persona più in vista della Commissione, perché è quello che si occupa della politica estera della Commissione. Allora la troica ha introdotto lui il posto del vecchio presidente, in modo che il presidente nuovo funziona con quello con il suo successore e con il ministro della politica estera, diciamo, in modo da dare continuità alla politica estera della comunità.